Radio 24 Reportage.
G7 a Brindisi tra pace e guerra, di Elisabetta Fiorito.
Un G7 che si apre all'insegna delle bellezze italiane, che prosegue con le immagini di Papa Francesco nell'incontro con i grandi della terra e che si chiude con le note di Puccini cantate da Andrea Bocelli. L'addio di Giorgia Meloni alla presidenza resterà nella memoria come la prima volta di un pontefice al G7, una premier che si dice soddisfatta già dal primo giorno e che accoglie gli ospiti nel resort di lusso di Borgo Egnazia con sorrisi, strette di mano e foto di famiglia. Molti punti in agenda, ma è subito chiaro che il focus sarà l'Ucraina.
Sono trascorsi 841 giorni dall'inizio della guerra di aggressione russa all'Ucraina. In questo lungo periodo, chiaramente l'eroica resistenza degli ucraini ha impedito a Putin di portare a compimento il suo piano e la compattezza e l'unità di intenti dell'Occidente hanno assicurato alla nazione aggredita gli aiuti necessari per difendere la propria libertà. Il G7 ha chiaramente ribadito questo impegno e vi confermo che abbiamo raggiunto l'accordo politico per fornire un sostegno finanziario aggiuntivo all'Ucraina di circa 50 miliardi di dollari entro fine anno, grazie a un meccanismo di prestiti per la cui restituzione potranno essere utilizzati gli extra profitti derivanti dai beni russi immobilizzati nelle nostre giurisdizioni. Non parliamo chiaramente di una confisca di questi beni, ma degli interessi che maturano nel corso del tempo.
Del resto il presidente Volodymyr Zelensky arriva a Borgo Egnazia e si ferma a dormire, unico con la tenuta militare tra gli altri capi di Stato in giacca e cravatta. Ma al di là delle immagini di rito, il primo giorno però non fila tutto liscio. Si consuma lo scontro sull'aborto, parola che non viene inserita nel documento finale del vertice. Un tema caro al presidente americano Joe Biden per la battaglia oltreoceano con i repubblicani e che avverte la premier: nessun passo indietro sui diritti. Ma lo scontro si innesca tra Palazzo Chigi e l'Eliseo, sullo sfondo gli asset di Bruxelles e anche le elezioni indette dal presidente francese Macron dopo la sconfitta alle urne alle europee. Macron si dice dispiaciuto che non ci sia la parola aborto nel testo finale del G7, conoscete la posizione della Francia, dice che ha inserito il diritto all'aborto nella Costituzione, non è la stessa sensibilità che c'è nel vostro paese. La premier risponde piccata: credo sia profondamente sbagliato in tempi difficili come questi fare campagna elettorale, e qui si riferisce a quella francese. La polemica, dice Meloni, sulla presenza o meno della parola aborto nelle conclusioni è totalmente pretestuosa. Le conclusioni di Borgo Egnazia richiamano quelle di Hiroshima, nelle quali abbiamo già approvato lo scorso anno la necessità di garantire che l'aborto sia sicuro e legale, e lo ribadisce anche nella conferenza stampa finale del vertice.
Credo sinceramente che la polemica sia stata costruita in maniera totalmente artefatta, e infatti è una polemica che non è esistita nel vertice, che non è esistita nelle nostre discussioni, proprio perché non c'era nulla su cui ci fosse ragione di litigare. E quindi io penso, capisco le ragioni per cui queste polemiche nascono, capisco perché da alcuni vengono alimentate, ma non era oggettivamente un tema che dalle parti nostre è stato oggetto di questa discussione.
Alla cena di gala con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dove Biden dà forfait perché stanco, una gelida Meloni accoglie Macron con lo sguardo di ghiaccio. L'Italia preme sul piano Africa, ma l'agenda è dettata dalla Casa Bianca. Il pomeriggio del primo giorno è tutto dedicato alla sessione ucraina, ma si guarda d'altro alla seconda giornata, dove arriverà Papa Francesco.
Con un pizzico d'orgoglio direi una giornata storica, noi accoglieremo il Santo Padre, come ho detto già diverse volte, è la prima volta che un pontefice partecipa ai lavori del G7, io sono davvero orgogliosa che questo accada per la prima volta sotto la presidenza italiana.
Un G7 dove il Papa diventa protagonista, il pontefice vola in elicottero dall'eliporto di Città del Vaticano direttamente sul prato di Borgo Egnazia, dove viene accolto dalla premier Meloni. Scherza, sono ancora vivo, dice a bordo della golf car che si avvia dentro al resort 5 Stelle, dove sono previsti 10 incontri bilaterali, i più importanti con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha dormito appositamente in Puglia, quello col presidente americano Joe Biden, con il turco Erdogan, con l'indiano Modi. Il G7 infatti si allarga agli altri leader della Terra per la sessione del pontefice sull'intelligenza artificiale.
Il tema dell'intelligenza artificiale è tuttavia spesso percepito come ambivalente. Da un lato entusiasma per le possibilità che offre, dall'altro genera timore per le conseguenze che lascia presagire. Non possiamo del resto dubitare che l'avvento dell'intelligenza artificiale rappresenti una vera e propria rivoluzione cognitivo-industriale che contribuirà alla creazione di un nuovo sistema sociale caratterizzato da complesse trasformazioni epocali.
Bergoglio sferza i grandi della Terra a lavorare per la pace e per una sana politica e un'intelligenza artificiale che per il Papa deve essere a misura d'uomo.
In un dramma come quello dei conflitti armati è urgente ripensare lo sviluppo e l'utilizzo di dispositivi come le cosiddette armi letali autonome per bandire l'uso, cominciando già da un impegno fattivo e concreto per introdurre un sempre maggiore e significativo controllo umano. Nessuna macchina dovrebbe mai scegliere se togliere la vita a un essere umano.
Intanto la Premier Giorgia Meloni incassa il via libera dei leader sui dossier principali del vertice. Nella dichiarazione finale, oltre ai nuovi 50 miliardi di dollari per il sostegno a Kiev, moniti a Cina e Iran, coalizione contro il traffico di esseri umani, piano Mattei per l'Africa con infrastrutture sostenibili, l'auspicio della pace in Medio Oriente e la bocciatura del piano militare israeliano su Rafah. Nell'incontro con il presidente americano Biden plaude alla Premier all'Italia per il costante supporto contro la brutale guerra di aggressione della Russia. Si stempera poi il fronte dei diritti. In mattinata Bloomberg aveva dichiarato che i diritti LGBT non erano inclusi nella dichiarazione finale del vertice. Un altro strappo si profila, subito smentito da Palazzo Chigi, e nel documento finale appare chiaro la difesa delle violenze su donne e su persone arcobaleno, come ribadisce la stessa Premier nella conferenza stampa finale.
La ringrazio per aver ricordato quello che c'è scritto nelle conclusioni, perché anche su questo si è detto che si facevano dei passi indietro, invece lei qui ci dimostra che i passi indietro non sono stati fatti. Come questo influenza la mia linea politica, diciamo, mi pare che quello che è accaduto in questi due anni di governo italiano dimostri una realtà molto diversa da un racconto che purtroppo, mi consenta, vedo animato senza ragione da diversi presunti osservatori. Le ricordo che il governo italiano non ha fatto nessun passo indietro rispetto a quello che è l'attuale normativa in tema di aborto, di diritti degli LGBT e compagnia cantante in questi due anni, e quindi le vostre aspettative sono state, o le aspettative di alcuni, diciamo, sono state deluse, ecco. Però probabilmente sono state deluse perché il racconto non corrispondeva alla verità, come purtroppo molto spesso ho visto accadere in Italia e nel mondo quando si racconta la realtà italiana.
La serata si conclude con il concerto di Andrea Bocelli, accompagnato da violino e piano, per cantare Nessun dorma dalla Turandot di Puccini, forse un monito ai potenti che applaudono commossi il bel canto italiano. Nella mattinata del terzo giorno, in attesa del vertice di Lucerna sulla pace in Svizzera, riecheggiano le parole di Vladimir Putin. Dopo lo stanziamento dei fondi all'Ucraina, la Russia è pronta ad un cessate il fuoco e all'avvio di negoziati se le truppe ucraine si ritireranno completamente dalle regioni del Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson. E Kiev si impegnerà a non aderire alla NATO. Ma Kiev non ci sta, niente di nuovo, è tutta una farsa e il G7 insiste. La Russia fermi l'aggressione e paghi i danni. Per il cancelliere tedesco Olaf Scholz la mossa di Putin è un bluff. Il piano del presidente russo Vladimir Putin non è serio e punta a distrarre dai lavori del vertice di pace a Lucerna. Si attende la conferenza stampa finale della Premier, che arriva puntuale. Dopo la fatica del G7, che per Meloni è stato un successo, adesso si guarda a Bruxelles e a che cosa succederà nei prossimi giorni, in cui si dovrà formare la nuova Commissione europea. La priorità per Palazzo Chigi è l'Italia.
Per quello che riguarda invece gli assetti europei, noi avremo una riunione lunedì, diciamo quella sarà la sede per aprire le nostre valutazioni. Tendenzialmente la presidenza della Commissione europea è una proposta che rispetto al Partito Popolare Europeo, che è il partito che ha, diciamo, il maggior numero di parlamentari. Quando la proposta arriverà nel suo complesso e vedremo anche quali saranno le valutazioni sugli altri ruoli di vertice, noi ovviamente faremo le nostre valutazioni. I primi due temi che interessano a me: punto primo, che all'Italia venga riconosciuto il ruolo che le spetta in termini di, chiaramente, competenze delle quali ci si dovrà occupare quando si formerà la Commissione, ci saranno i commissari, e che l'Europa, diciamo, comprenda il messaggio che è arrivato dai cittadini europei, perché se vogliamo trarre, diciamo, come insegnamento dal voto delle elezioni europee che andava tutto bene, temo che le cose, diciamo, sarebbe una lettura un po' distorta, no? I cittadini europei chiedono pragmatismo, chiedono un approccio che sia molto meno ideologico su diverse grandi questioni, insomma che un messaggio sia arrivato, che sia arrivato chiaro, e questo è quello che mi interessa.
E dalla Puglia si guarda dritti nel cuore dell'Europa.
Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.